Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, donne e altre stranezze, anche questa settimana un po' speciale, la settimana dell'abbonaggio di primavera di Radio Popolare, in onda dalle 20.30 alle 21.30, lo sapete le 20.30 ricominciano un po', ricomincia la programmazione normale e invece qui sotto proprio i miei piedi in auditorium è in corso un'altra delle nostre serate, quindi chissà, magari siete ancora in tempo a venire, ma insomma sta cominciando proprio adesso dopo aver ballato con il DJ set. Comunque l'invito anche da parte mia naturalmente è quello ad abbonarvi a Radio Popolare. Se andate sul sito radiopopolare.it trovate tutte le forme di abbonamento, fatelo, sostenete questa radio, una radio che ha bisogno di voi, noi ci siamo, questo è lo slogan della campagna abbonamenti di quest'anno, noi ci siamo, voi ci siete, insomma speriamo di sì, se ci siete fatecelo sentire sostenendoci con un abbonamento se possibile oppure con un'altra delle diverse forme di sostegno a Radio Popolare. La mia mail è mordiglia@radiopopolare.it. Di che cosa parleremo? Allora, in questa puntata di Sui Generis, più tardi andremo a trovare un altro di quei gruppi di uomini che si incontrano. Lo facciamo tutti i mesi, ogni secondo venerdì del mese, non manchiamo l'appuntamento naturalmente oggi, in cui andiamo a Prato, nella città di Prato, per incontrare la Palestra Emotiva Maschile, un gruppo appunto che si presenterà ai nostri microfoni. Poi andremo a parlare invece di binarismo e in particolare andremo a fare un viaggio nell'embifemminismo con un libro che si intitola Rivoluzione non binaria e avremo in collegamento con noi chi ha scritto questo libro, che è Lou Miss Pham, più tardi. Tra poco invece cominciamo con un audio documentario, un reportage che ci porta a scoprire alcune persone trans in Pakistan. Ci andremo attraverso appunto delle parole che sono state raccolte proprio sul terreno. Mordiglia@radiopopolare.it, abbiamo ancora un po' di puntate da qui alla fine del palinsesto invernale, quindi scrivetemi anche per suggerire argomenti che volete sentir trattati qui in trasmissione. Cominciamo questa puntata di Sui Generis portandovi in Pakistan, paese di cui si parla ovviamente in questi giorni per la stretta attualità, però noi vi parleremo di altri argomenti e vi parleremo attraverso la voce di un fotoreporter e viaggiatore che è in viaggio da oltre un anno in diversi paesi. Adesso so che è in India, ma fino a qualche mese fa era proprio in Pakistan. Lui si chiama Claudio Avella e ha realizzato per Sui Generis un davvero interessante reportage, anche grazie all'aiuto di un'associazione che adesso lui stesso vi presenterà all'interno del reportage, e appunto ha intervistato due persone pakistane, appunto due persone trans pakistane, e invece una persona che viene addirittura dall'Afghanistan e che si è rifugiata in Pakistan. Non vi dico altro però perché vi voglio lasciare con questo prezioso documento di cui ancora ringraziamo Claudio Avella per avercelo mandato in questi giorni. E allora, un buon ascolto.
Alcuni mesi fa ho viaggiato per circa due mesi nel cuore del nord del Pakistan. Dopo circa un mese e mezzo sono giunto alla città di Peshawar. Peshawar è una città di confine a pochi chilometri dall'Afghanistan, capitale del Khyber Pakhtunkhwa, una regione del nord-ovest del paese quasi esclusivamente di etnia Pashtun. La regione è considerata una delle più conservatrici del paese. Eppure nel centro storico della città, tra affascinanti moschee, bazar, ristoranti, alcuni palazzi diroccati, uomini che vestono nel tradizionale shalwar kameez e le donne che spesso vestono con il burka integrale, una serie di fortuiti incontri mi ha portato fino alla sede di Mafkura. Mafkura è un'associazione locale fondata da Hayat Rogani, un attivista, poeta, scrittore, ispirato da una delle figure più interessanti della lotta per l'indipendenza dell'India britannica, Abdul Ghaffar Khan, detto Basha Khan. Basha Khan è stato un attivista di etnia Pashtun, una guida spirituale non violenta e sostenitore dell'unità tra indù e musulmani nel subcontinente. Ogni giorno studenti, giovani trovano qui uno spazio di espressione, di discussione tra arte, poesia, musica, dibattiti e incontri con personaggi politici locali sulla non violenza e contro ogni forma di integralismo religioso. Hayat mi racconta di aver scritto un libro, si chiama Queen's Arca. Parla della comunità transgender di Peshawar con cui ha trascorso un anno della sua vita. E dopo qualche giorno Hayat mi organizza un incontro con alcune donne transgender della comunità. Insieme ad Hayat e alcuni altri volontari di Mafkura, salto su un rickshaw e dopo circa mezz'ora di viaggio giungiamo in un quartiere residenziale periferico. Da una porta di ferro facciamo il nostro ingresso nel cortile della casa di Mahi e Nazish. Nel cortile scorazzano alcune galline, una tenda rossa separa il patio da un porticato dove si trovano le stanze di Nazish, Mahi e altre coinquiline. Mahi è un attivista transgender, parla inglese, per cui mi fa da interprete con Nazish, che intervisto per prima, mentre attendiamo l'arrivo di un'altra ragazza, Alina, che arriverà molto più tardi.
Hello, my name is Nazish.
Nazish è originaria di Karachi, nel sud del paese. Ha lasciato casa quando aveva soltanto 12 anni. Mi racconta che sin da piccola preferiva stare con altre ragazze che era attratta dai maschi. A casa le cose non andavano bene. Suo padre non l'ha mai conosciuto perché è morto prima che lei nascesse. Mentre i suoi fratelli la picchiavano molto spesso perché non accettavano la sua identità. È così che una vicina di casa, anche lei della comunità transgender, l'ha aiutata a scappare. La soluzione per molte persone transgender, spesso quando lasciano casa, è quella di andare lontano dalla propria città di origine. Ed è così che Nazish è giunta a Peshawar. A 12 anni e senza un'istruzione inizia a lavorare come danzatrice, performer. È un lavoro che fanno molte donne transgender, che spesso hanno una storia molto simile a quella di Nazish, mi spiega Mai. Mai aggiunge che le danzatrici fanno un lavoro diverso da quello del sex worker e che è socialmente accettato durante i matrimoni e le feste invitare e pagare delle danzatrici e delle performer. Ma aggiunge un dettaglio agghiacciante. Spesso le feste si concludono con violenze e stupri di gruppo. Nazish ospita feste anche nella propria stanza. E mentre mi racconta questo, mi mostra un segno sul collo. È il segno di una ferita. Solo qualche giorno prima, alcuni clienti hanno cercato di ucciderla. Fortunatamente non era sola a casa. E Mai e le altre coinquiline sono riuscite a sfondare la porta della sua stanza e a soccorrerla. Nonostante tutto, durante l'intervista, Nazish mantiene sempre uno spirito e una voglia di scherzare che contrastano con la sua esperienza di vita. Così scatta una risata liberatoria quando le chiedo l'età e mi risponde di non volermela rivelare.
26
anni. 26?
Sì.
Ok. E penso che sia un gioco.
She took a room on a rent to just spend time with her boyfriend and she started.
La violenza sa assumere forme subdole, in cui termini come boyfriend, protection vengono travisati, sfigurati e nascondono trappole, gabbie e prigioni. Nazish, durante l'intervista, continuava a parlare del suo boyfriend, un uomo più grande di lei che durante un matrimonio in cui era stata chiamata a danzare quando aveva solo 12 anni, l'aveva per così dire protetta dalle violenze di altri uomini, per poi portarla a casa sua, abusare di lei e rinchiuderla in casa. Oggi quest'uomo è sposato, ha una famiglia, dei figli, ma una volta al mese circa va a trovare Nazish e abusa di lei.
When I said there is nothing of justice in Pakistan, she has report several time. She has arrested him in police station, but their friends.
Quando le chiedo perché non interrompe i rapporti col suo boyfriend e perché non lo denunci, mi spiega che ha cambiato casa più volte e lo ha denunciato più volte, ma ogni volta è stata costretta a ritirare la denuncia sotto la minaccia degli amici di lui. Inoltre, il fatto che lui sia il suo boyfriend in qualche modo la protegge dagli altri uomini. Perché Nazish è sua proprietà.
If you will not make a relation, sexual relation actually with anyone else, then he will come outside of your house and he will shoot, he will fire.
Se avrai rapporti con altri uomini, ti ucciderò.
She is saying that there is nothing a law in Pakistan.
Purtroppo, mi racconta Mahi, denunciare le violenze sembra essere inutile se non addirittura controproducente. Mahi è vicepresidente dell'organizzazione Transaction Pakistan, che si batte per la tutela dei diritti delle persone transgender.
You know, being a trans activist, I support my community, I stand for them, I went with them in police stations and in courts.
Tra le sue attività c'è anche quella di accompagnare le vittime di violenza presso i comandi di polizia per sporgere denuncia. Ma nella maggior parte dei casi la denuncia si conclude con un nulla di fatto. Il Pakistan è una repubblica islamica in cui i rapporti sessuali con persone dello stesso sesso sono proibiti dal codice penale. In realtà, questa legge del codice penale risale all'epoca coloniale e fu introdotta dai britannici nel 1860. Nonostante la legge condanni l'omosessualità, per le persone transgender la situazione è leggermente diversa. Nel 2009 il Pakistan riconosce un terzo genere per le persone transgender. La Corte Suprema, nel 2017, ordina che nei censimenti le persone transgender debbano essere contate separatamente. Nel 2018 il Parlamento pakistano ha approvato la legge di protezione dei diritti delle persone transgender, una legge che, anche secondo Amnesty International, rappresentava un'avanguardia in Asia meridionale. La legge proibiva esplicitamente molestie e discriminazioni nei confronti delle persone transgender e riconosceva il diritto di autodeterminarsi e di indicare il genere in cui ci si identifica sul proprio documento di identità. La legge però è stata attaccata dai partiti più conservatori attraverso diversi emendamenti di modifica. Infine, il Tribunale Islamico Pakistano, la Corte Federale della Sharia, chiamata in causa, ha decretato che la deviazione dal sesso biologico non è conforme all'interpretazione dell'Islam e ha sospeso la legge il 19 maggio del 2023. Secondo un censimento del 2021, in Pakistan ci sarebbero 22.000 persone transgender. La cifra potrebbe essere altamente sottostimata per una popolazione totale di 240 milioni di persone. Secondo quanto riportato da uno studio pubblicato dalla rivista scientifica Lancet, il 90% delle persone transgender sarebbe stata vittima di aggressioni. Un altro rapporto di tre organizzazioni, Hope, Have Only Positive Expectations, International Commission of Jurists e Sati Foundation, in base alle denunce, gli omicidi di persone transgender in Pakistan nel 2021 sarebbero stati 20. Ma lo stesso studio denuncia che solo il 34% dei casi viene riportato alla polizia. Ma c'è motivo di pensare che i numeri siano altamente sottostimati. Transaction Pakistan, l'organizzazione per cui lavora Mahi, riporta che i casi di violenza solo nel Khyber Pakhtunkhwa sarebbero stati 479 nel 2018.
د زمانم علینا د کوش زاد افغانستان د خیبیما
Finalmente arriva Alina, è accompagnata da almeno 5 o 6 amiche ed amici. Alina vive in un'altra parte della città, in condizioni di estrema difficoltà. Alina non è pakistana, è afghana. È scappata nel 2021, dopo la caduta di Kabul. Ha viaggiato insieme a due amiche, con cui ha raggiunto il sud del Pakistan.
Her two friends, those came with her.
Le sue amiche si trovano ora in Canada. Hanno ottenuto asilo grazie a un'organizzazione che si chiama Rainbow Railroad. Anche Alina ha sottoposto il suo caso a Rainbow Railroad e separatamente anche all'UNHCR.
She has put the file that she is not safe in Pakistan because you know that UNHCR is working for the transgender or for Afghani refugees also.
Yes.
Ma come molti rifugiati afghani in Pakistan è bloccata in un limbo ed è in attesa di una risposta da almeno 3 anni. È un limbo che potrebbe diventare un inferno da quando il Pakistan ha iniziato a implementare, già dalla fine del 2023, un piano di rimpatrio forzato per i rifugiati afghani. Tornare nell'Afghanistan dei talebani per Alina non è un'opzione. Praticamente subito, all'inizio della nostra intervista, Alina prende il cellulare e inizia a mostrarmi un video. Si tratta di un video che è stato diffuso in rete da un gruppo di 8 uomini che l'hanno violentata, filmata e poi ricattata. Avrebbe dovuto pagare un riscatto per evitare la pubblicazione del video, un riscatto che non poteva permettersi di pagare. Il video, invece di essere una prova della violenza che ha subito, da usare nei confronti dei propri carnefici, di fronte a un tribunale, è diventato uno strumento di umiliazione. Il racconto di Alina sembra essere una catena di violenze senza soluzione di continuità.
Guru has been killed before 1 month.
What is a guru?
Alcuni mesi prima la sua guru è stata brutalmente assassinata fuori dalla casa dove lei e Alina vivevano insieme. Mi spiega Mahi che nella cultura Hijra, termine usato nell'Asia meridionale per indicare la comunità transgender, esiste la figura della guru.
I am a guardian of my student, same as it is, every student has her own guru.
La guru è una figura di tutela, supporto e protezione per le persone della comunità. Ad ogni persona che ne entra a far parte viene assegnata una guru, che insegna a prendersi cura di se stessa, a muoversi nella società e, nel caso in cui sia necessario, anche il mestiere della danzatrice e della performer. Alina viveva insieme alla sua guru e grazie a lei lavorava e aveva un reddito. Oggi Alina non può più uscire di casa. Mi dice che non può andare da nessuna parte e vive insieme ad un'altra guru, per la quale lavora come domestica in cambio di vitto e alloggio.
What is your source of income now?
Nothing. She's saying that now I don't have any kind of source of income because
il motivo per cui Alina è giunta a casa di Mahi e Nazish insieme ad un folto gruppo di amiche è molto semplice. Sono la sua scorta.
Close her eyes with the
psychologist, with the depression, anytime crying.
Il trauma di Alina è forte, intenso. Alina sembra inconsolabile. Durante l'intervista ad un certo punto inizia a ripetere che soffre di depressione, che non ha alcun posto dove andare e che è in costante pericolo.
At the end of interview she's requesting that I have an issue because I can't speak or write English, so then on my behalf would you like to email to Rainbow?
Alla fine mi mostra una mail scritta in inglese da Rainbow Railroad che ha ricevuto soltanto un paio di giorni prima. Mi chiede di interpretarla, di aiutarla a capire cosa c'è scritto, perché lei non parla inglese. C'è scritto, ancora una volta, che deve attendere.
Hi Claudio, this is Mahi and I'm a transgender rights activist.
Alla fine chiedo anche a Mahi di raccontarmi la sua storia. Al contrario di Nazi e Shalina, Mahi mi racconta di essere stata relativamente fortunata.
For surviving and thank you that I was little bit qualified just because of my qualification I got this job.
Anche lei, originaria di Karachi, ha lasciato casa ed è scappata a Peshawar. ma lo ha fatto che era già adulta e con una laurea in relazioni internazionali alle spalle che le ha permesso di lavorare per alcune organizzazioni ONG, proprio come Transaction Pakistan.
And now you don't have any contacts with your family?
Why not?
Le chiedo se si sia riconciliata con la famiglia. Mi racconta che tempo dopo aver lasciato la propria casa ha ricevuto una telefonata di suo padre. Le dice che non gli importa delle sue scelte o se si identifichi in una donna invece che in un uomo. Le chiede per favore di tornare a casa. Ha una malattia cardiaca e i medici gli hanno detto che gli rimane poco da vivere.
Don't have too much time to survive, so that I want to leave you in my life. So then I beg.
Questa telefonata e l'intercessione del padre con la famiglia prima di morire hanno permesso a Mai di riconciliarsi con i fratelli, soprattutto con la madre, che ormai è sola.
I'm doing financial support. I'm providing them financial support. So now they don't have any kind of issue.
Aggiunge che con la famiglia i rapporti sono migliorati anche perché contribuisce economicamente grazie al proprio lavoro al loro sostentamento.
Just because of money, actually.
Ingenuamente le dico che è un bel traguardo, ma lei con una punta di amarezza risponde: sì, ma è solo grazie ai soldi. Come se il rispetto da parte della famiglia e della società dipendesse solo da quello.
Grazie ancora a Claudio Avella che firma questo reportage. Claudio Avella, viaggiatore e fotoreporter, trovate altri suoi lavori sul suo sito di riferimento che è rocambolescue.com, scritto rocambolescue.com. Ci andiamo ad ascoltare adesso invece un brano prima di passare alla prossima persona che ci viene a trovare. È un brano che ci ricorda una campagna che è in corso, la campagna è L'ultimo giorno di Gaza, è una mobilitazione che è stata indetta per la giornata di oggi e allora se volete aderire potete inserire nei vostri social network l'hashtag Ultimo giorno di Gaza oppure hashtag Gaza Last Day.
سكروها بوجه الناس وما عاد حدا يقدر يشوفها بعيون الناس حرقوها هدموها واحتلوا البيوت بعز احجار وياسمين تعربش على الحيطان القدس بيوت وشوارع حارات تشهد عاللي صار حوطوها جيش وحواجز وحاصروها بالجدار أخدوها دمروها واغتالوا حلم كل الناس غيروها سكنوها عن كل الناس وغربوا ملامح المدينة ما عدنا نعرف كيف اللي كان
Sui Generis, Radio Popolare, cambiamo argomento e andiamo a parlare di un libro che si intitola Rivoluzione non binaria, viaggio nell'embifemminismo. È un libro che procede un po' a ritroso in un percorso che è sia autobiografico che storico, che però anche antropologico, e che ci parla appunto di binarismo, di genere, ma anche di colonialismo, insomma di tante altre questioni. E la persona che l'ha scritto è Lou Misfam, che è qui in collegamento con noi, una persona transgender non binaria, consulente, TEDx speaker, autor freelance e attivista. Diamo il benvenuto, grazie di essere qui con noi.
Grazie a voi.
No, grazie a te. Allora, io comincerei, se tu sei d'accordo, un po' con l'introduzione che c'è in questo libro che abbiamo un attimo fa presentato. Se mi permetti, leggo proprio le prime righe. Questo libro nasce dalla necessità di colmare un vuoto, non solo personale. Ad oggi, infatti, l'Italia è drammaticamente sfornita di titoli scritti dalle persone non binarie che trattino nello specifico della comunità embi, una crasi che indica la comunità di persone che non si riconoscono nel binario dicotomico maschile-femminile. Nel momento in cui scrivo, di libri sul tema se ne contano sulle dita di una mano, e tra questi uno solo è stato scritto da un'altra soggettività embi. Beh, ci sono più punti, Lu, in cui sarei d'accordo, che viene da dire: ma come? Ma come è possibile? Allora, partiamo un po', se sei d'accordo, dal contesto, quindi, all'interno del quale tu hai deciso quindi di scrivere questo libro, che è un libro che parte anche con una parte più personale, più autobiografica.
Allora, il libro è nato, appunto, come hai detto tu, da una necessità che era quella di iniziare a colmare un vuoto, perché ovviamente un libro solo o un paio o tre, quattro non possono certamente riempire questo vuoto che abbiamo all'interno della nostra letteratura e della nostra cultura. Io ho dato spazio all'interno del libro a una presentazione lunga, un capitolo, perché mi sembrava onesto nei confronti di chi legge e leggerà il libro, proprio per farsi un'idea di chi sta parlando. Perché? Perché benché la varianza di genere venga studiata da un bel po' di decenni, parliamo di, appunto, di genere da almeno 50 anni, le persone che hanno avuto la possibilità di raccontarsi all'interno della comunità non binary hanno agito sempre all'interno di uno spazio che è stato marginalizzato dalla società, e quindi magari di opere negli altri paesi sicuramente ce ne sono state, ma o non vengono tradotte o comunque vengono molto spesso assimilate ad altre culture di riferimento. Per esempio, la comunità non binary è una comunità specifica e molto variegata, molto complessa, che però non può essere semplicemente individuata semplicemente con un contesto ampio come quello della sigla famosa LGBTQIAPK+. Quindi è un piccolo capitolo sulla mia esperienza personale, è per dire che noi abbiamo intenzione di riappropriarci delle nostre esistenze, di creare la nostra cultura anche in ambito letterario e di scriverli noi, libri su di noi, non come è stato fatto tante, troppe volte da persone appartenenti alla comunità cisgender, ovvero le persone che si riconoscono nel genere assegnato loro alla nascita, quindi uomini e donne, che benché magari il più delle volte siano persone con titoli e una professione che appunto denota un grande studio, comunque hanno uno sguardo, un cis gaze, che può essere molto determinante e limitante nella descrizione soprattutto di una comunità come quella non binaria, che non è semplicemente non binaria. Ci sono una quantità di sfumature che io veramente ho difficoltà anche solo provare a equiparare con altre realtà all'interno della sigla e ovviamente anche fuori.
Certo, assolutamente. Nel tuo libro c'è anche una parte di glossario che è molto interessante, che prova a mettere appunto un po' ordine tra tante parole che magari ascoltiamo nel corso delle nostre giornate, ma di cui non afferriamo magari tante volte bene il significato, oppure proprio non le conosciamo. C'è un dizionario tutto nuovo da imparare, tutto nuovo però che, come dici tu all'interno del libro, in realtà non è nuovo, nel senso che non è una nuova moda parlare di questi argomenti, sono temi antichi, adesso anche di questo ne parliamo, però io ti chiederei se sei d'accordo di fare un passo indietro e di spiegare, come lo spieghi anche un po' nel libro, che cosa vuol dire essere una persona non binaria. Forse dobbiamo partire da qui.
Sicuramente sì. Allora, le persone non binarie sono, la maggioranza di loro si definisce e riconosce, appunto, riabbraccia il termine transgender. Come uomini e donne trans sono persone che non si riconoscono nel genere comunemente definito sesso, ma è limitante come termine, genere assegnato loro alla nascita. Quindi sono transgender donne, transgender uomini, transgender, e anche persone non binarie, che appunto non si riconoscono nella dicotomia di genere maschile e femminile, quindi non sono né uomini né donne. Per fare appunto chiarezza su questo aspetto, dobbiamo anche renderci conto che in Italia almeno le persone che non hanno gli strumenti, ed è per questo che ho scritto questo libro, l'augurio è anche di fare un pochino più di chiarezza, è di fare una distinzione, riconoscere che cosa intendiamo per genere. Genere non è gender, genere non è la teoria del gender di cui si parla tanto spesso, è un insieme di elementi che compone l'identità sessuale di ogni persona, quindi sia le persone che si riconoscono nell'identità, nel genere che è stato loro assegnato alla nascita, quindi uomini e donne cisgender, sia tutte le altre. Quando noi parliamo di genere, genericamente parliamo dell'altro, quindi facendo parafrasando le parole di Simone de Beauvoir, le donne e anche le persone queer, le persone che appartengono alla comunità LGBTQIAPK+. Sono tutte quelle persone che non sono state previste o che sono state considerate qualcosa che era al di fuori del centro. Il centro ovviamente è l'uomo. L'uomo, cioè nella nostra società c'è un androcentrismo incredibile. Le persone non binarie sono quindi persone trans, però su questo voglio fare un appunto, perché ci sono delle persone non binary che non si riconoscono sotto l'ombrello transgender, quindi uomini, donne, persone non binarie, ma si riconoscono in un ombrello a parte, e ogni sentire, io dico sempre, è valido, quindi io rispetto entrambe le posizioni, entrambe le concezioni. Le persone non binarie sono è un termine ombrello, il termine hembi o non binary, e sotto ci sono un'infinità di realtà, tutte diverse, tutte complesse, molto spesso in contrasto tra di loro, perché c'è la varianza di genere è veramente infinita, e tutte queste persone hanno così come le persone cis, hanno un sesso biologico, hanno un'identità di genere, hanno un ruolo di genere che è stato loro imposto e che stanno cercando di decostruire, hanno delle aspettative di genere in base al sesso biologico, che è stato appunto il principale elemento di definizione, lo è tuttora, il principale elemento di definizione, almeno per chi non ha idea di che cosa si intende per studi di genere, e poi naturalmente anche l'espressione, quindi come ci si esprime. È quello un aspetto importante del genere che molto spesso viene purtroppo mal compreso. Si tende ad assimilare un binarismo che in quanto tale la comunità non binaria non riconosce. Quindi o sei maschile o sei femminile, o indossi abiti che riportano al femminile oppure quelli al maschile, non c'è un mezzo. Cerchiamo anche di avere una visione più ampia sotto questo aspetto e di riconoscere che le persone non binarie sono sempre esistite. Non è vero che è una moda passeggera, abbiamo tracce e prove dell'esistenza delle persone a cui non c'è mai stata l'importanza che c'è stata in Europa e nei paesi eurocentrici per il cosiddetto binarismo di genere.
Eh sì, c'è tanta chiarezza ancora da fare, questa cosa ha dello straordinario. Stiamo parlando con Lumitz Pham, che ha scritto Rivoluzione non binaria, viaggio nell'embifemminismo, edito da Le Plurali Editrice. Allora andiamo a questa parola, embifemminismo, e allora i rapporti con il femminismo, che non sono sempre pacifici.
Allora, partiamo da un aspetto importante che viene spesso tralasciato quando si parla di femminismo e di quello di cui so già di cui vuoi parlare, e facciamo bene a parlarne. Gli studi queer e gli studi transgender, stiamo parlando di scritti degli anni 80 in poi, 80-90 e anche più avanti, hanno un grandissimo debito di riconoscenza nei confronti dei femminismi, uso il plurale perché ce ne sono tantissimi. Questo perché? Perché la lotta per i diritti delle donne ha influito moltissimo sui diritti di tutte le altre realtà che, oltre ad essere discriminate, sono anche marginalizzate. E questo non lo dico io, lo dicono tante teoric che hanno apportato il loro contributo importantissimo sia agli studi queer che agli studi femministi. Le donne trans in particolare, proprio perché c'è questo collegamento con i femminismi, che si tende sempre a pensare che i femminismi si occupino soltanto di donne, in realtà si occupano di genere e molto di più, grazie al cielo si sono evoluti, purtroppo sono diventate, ma in realtà lo sono dagli anni 80, cioè proprio dal loro ingresso, quando hanno iniziato a prendere voce, sono state loro in particolare oggetto di ostracismo, di esclusione da parte di quelle femministe che oggi si autodefiniscono gender critical, che nel linguaggio popolare si comincia appunto a riconoscere questo termine, che è TERF, quindi femministe trans escludenti. Io faccio parte di quelle persone all'interno della comunità attivista trans ambi, trans femminista, che non mi piace più definirle TERF o FART, come vengono definite anche. Perché? Perché significa riconoscere che queste persone sono femministe. Le femministe, il femminismo non è fascista, il femminismo è l'antitesi del fascismo. Quindi se tu hai questo comportamento nei confronti delle persone trans e non binarie e di tutte le donne che abbracciano la comunità T ed Envy, non credo dal mio punto di vista che tu ti possa definire femminista, perché sarebbe un'antitesi e un errore di linguaggio. Perché antifemminismo? Io devo dire la verità, non ho trovato questo neologismo nelle mie ricerche. Non ho la pretesa di rivendicarne una paternità barra maternità, però sentivo la necessità di utilizzarlo, quindi di tra mille virgolette di coniare questa parola, perché sentivo una grande mancanza, ma non nel senso che il transfemminismo bisogna imputare al transfemminismo delle mancanze, semplicemente bisogna, secondo me, andare oltre e costruire un femminismo in particolare in cui è centrale lo sguardo ambi da un punto di vista identitario, che è molto diverso dal dire ah no vabbè, ma i femminismi, il transfemminismo abbraccia tutte le realtà trans. Dobbiamo renderci conto che, come ho detto prima, la comunità ambi è varia, è diversa, molto spesso non si riconosce nel transfemminismo per tanti punti di vista, e dato che la bellezza dei femminismi è che non hanno dei dogmi, almeno quelli che hanno fatto il salto evolutivo, non hanno dei dogmi rigidi e non fanno gatekeeping, quindi non ti mettono davanti a un cancello e tu devi avere delle particolari referenze per entrare, mm-hmm. Hai anche la possibilità di costruirti uno spazio, così come noi ci stiamo costruendo uno spazio culturale, stiamo scrivendo la nostra letteratura, stiamo pian piano comparendo nelle produzioni cinematografiche e televisive. Certo, stiamo parlando prima dell'avvento della seconda amministrazione Trump, allo stesso modo possiamo costruire un femminismo che non semplicemente non sia solo nostro, questo no, ma che possa distruggere il binarismo gerarchico in senso squisitamente euforico, quindi non cattivo, ostile come si potrebbe pensare. La distruzione può portare a delle creazioni. E questo è quello che personalmente mi pongo di fare. All'interno del libro ho accennato all'ambifemminismo e non sarà il primo libro in cui ne scriverò, quindi l'ho fatto proprio per questo. È stata un'introduzione per cercare di capire perché le persone non binarie possono rivolgersi al femminismo, perché le persone che sono cisgender, uomini e donne trans, possono comprendere che il non binarismo non è una minaccia, ma anzi che attraverso una pratica femminista possiamo decostruire, cominciare a mettere in discussione la nostra società.
Allora aspettiamo i prossimi titoli, grazie ancora a Lumiz Fem per aver scritto questo libro, Rivoluzione non binaria, viaggio nell'ambifemminismo, la prefazione è di Barbara Centrone, è edito dalle Plurali Editrice, grazie per aver partecipato a Sui Generis.
Grazie a voi.
E allora ci spostiamo per un festival che ci sarà in questo fine settimana, il festival Facciamo Noi, un festival sull'aborto a cura di Obiezione Respinta, che vedrà coinvolta anche Eleonora Cirante, che torna a trovarci. Ciao Eleonora.
Ciao Elena, grazie per l'invito e per Sui Generis.
Ciao, grazie a te di essere qui con noi per raccontarci questo festival che si svolge da oggi fino all'11 di maggio a Pisa, se non sbaglio.
Giusto, inizia questa sera, appunto va avanti per tutto il weekend ed è un appuntamento che segue ad altri che si sono già verificati nel corso sicuramente dell'ultimo anno in diverse parti d'Italia, organizzati da diversi collettivi che hanno proprio lo scopo di, anche qui parliamo di diritti, no? Di andare un po' oltre il tema difendiamo la legge 194, quindi cerchiamo di mettere in condivisione delle pratiche che rispetto all'aborto non si limitano a rivendicare l'applicazione di una legge, ma cercano di entrare, un po' tornando ancora a quello spirito degli anni 70, nel merito della nostra sessualità, perché restiamo incinta, chi resta incinta, come si resta incinta, qual è la violenza istituzionale che viene praticata anche attraverso i servizi che dovrebbero applicare la legge, quale spazio c'è per un pensiero sull'autogestione dell'aborto, aborto autogestito, accompagnato, è uno degli slogan che a livello transnazionale i femministi portano avanti, anche grazie al fatto che lo sviluppo della tecnologia, cioè le pillole, ci consentono un maggiore controllo su questo processo che in Italia è stato molto medicalizzato. Si parlerà nel bene e nel male, perché medicalizzato ha anche voluto dire sì, gratuito per certo, tutte. E quindi si daranno diversi laboratori, tavole rotonde e ci sarà anche la possibilità ascoltare pratiche transnazionali con un incontro con gruppi di altri paesi, quindi dagli Stati Uniti, dall'Argentina, dalla Francia e dal Regno Unito, per discutere di aborto non solo come diritto ma come pratica politica capace di trasformare la società e le legislazioni.
Io ricordo il sito internet obiezionerespinta.info, lì trovate tutto il programma e tutte le informazioni che vi servono per andare a questo festival. Grazie mille Eleonora Cirante per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Ciao. Generis Radio Popolare, e infine andiamo allora alla nostra rubrica sui gruppi maschili, sui gruppi di uomini che si incontrano. È una rubrica che è in onda ogni secondo venerdì del mese e oggi la nostra rubrica ci porta a Prato con un nuovo gruppo che presentiamo attraverso la solita scheda.
E
allora cominciamo con la solita, ormai consueta presentazione del gruppo attraverso la scheda. E allora, Tommaso, nome del vostro gruppo?
PEM, Palestra Emotiva Maschile.
Luogo d'incontro e ogni quanto vi trovate?
Ci troviamo al Circolo 29 Martiri a Figliene di Prato, una volta ogni due settimane.
Quando è nato il gruppo e per quali ragioni?
Il gruppo è nato l'anno scorso, circa un anno fa, quando io e Lorenzo, un mio amico, abbiamo partecipato a diversi festival femministi, eventi di formazione, che parlavano appunto di autocoscienza maschile.
Quali sono i temi che trattate prevalentemente?
I temi sono molto variabili, ma sono in generale tutti legati alla maschilità, il lavoro, la violenza di genere, le relazioni di coppia, il linguaggio e le emozioni, ad esempio.
E infine, come chiedo a tutti i gruppi, segni particolari?
Sicuramente siamo un gruppo molto eterogeneo perché l'età va, diciamo, dai 25 a oltre i 70 anni.
E allora grazie mille, grazie anche per esserti prestato a questo piccolo compito, Tommaso Barni, che fa appunto parte di PEM, Palestra Emotiva Maschile. Benvenuto Sui Generis.
Grazie, grazie mille.
Grazie a te. Allora, proviamo a raccontare un po' più dettagliatamente che cos'è questa Palestra Emotiva Maschile, poi andiamo a individuare in particolare un argomento di cui chiacchieriamo questa sera, un po' come facciamo sempre a titolo di esempio, delle cose di cui parlate nella vostra Palestra Emotiva Maschile. Perché una palestra emotiva?
Allora, diciamo che il gruppo è nato l'anno scorso quando io e Lorenzo Tempestini, un mio carissimo amico, abbiamo partecipato a diversi eventi di formazione. Diciamo, alcuni erano proprio dei festival femministi in cui c'è stata rivolta la domanda che è stata: come mai noi donne parliamo di autocoscienza da tantissimi anni e invece voi uomini che cosa state facendo? Ci avete mai pensato? E allora abbiamo incominciato, diciamo, un po' a informarci, e attraverso, grazie anche possiamo dire ad altri gruppi come NIAM Milano, Maschile Plurale Lucca, abbiamo deciso di provare di intraprendere questo viaggio nell'autocoscienza maschile. Come mai PEM? Perché le emozioni sono fondamentali e spesso sono anche uno scoglio dal punto di vista maschile, come affrontarle, come tirarle fuori, come esprimerle e anche come parlare di emozioni. E perciò abbiamo scelto di fare un po' di esercizio, diciamo, un po' era questo l'idea per questo palestra emotiva maschile. Mm-hmm.
Molto carino. Senti, mi colpisce molto che l'età va dai 25 ai 70 anni di età, perché parliamo quindi di persone che hanno ovviamente delle esperienze esistenziali e anche forse di linguaggi diversi. Questa cosa come riuscite a gestirla?
Ma questa cosa da una parte è molto interessante. Per un periodo, insomma, diciamo per qualche incontro, sono venuti anche dei ragazzi molto giovani di 18-19 anni. E è stato molto bello vedere, un po' come hai detto tu, che ci sono dei linguaggi diversi, ma che allo stesso tempo spesso i modelli non sono poi così diversi da seguire, i modelli di maschilità e anche i problemi, insomma, che una persona può trovare riguardo la questione maschile. Come riusciamo, diciamo, a risolvere queste differenze, potremmo dire, parlando insieme e ovviamente chiacchierandoci sopra.
Senti, e come arrivate invece a scegliere l'argomento di cui parlate? Ogni riunione, diciamo ogni incontro, chiamiamolo così, ha un argomento diverso, tanto la prima domanda è questa, e come scegliete gli argomenti di cui parlare?
Allora, praticamente all'inizio di quest'anno, intendo settembre, ecco, 2024, abbiamo fatto una specie di riunione per capire come erano andati gli incontri precedenti e abbiamo buttato proprio letteralmente in un cappello, proprio con carta e penna, tanti bigliettini in un cappello, e abbiamo fatto una lista di temi e anche attività che ci interessava affrontare o proporre al gruppo. Poi ogni incontro invece decidiamo chi sarà il, diciamo, presentatore, chi andrà a introdurre il tema della puntata seguente, ecco. Senza però rivelare niente, in modo che nessuno si possa preparare qualche cosa prima, deve essere abbastanza spontanea come cosa.
Senti, un gruppo, l'abbiamo detto, che è nato la primavera scorsa, dell'anno scorso, quindi un gruppo abbastanza giovane. Quali sono un po' le difficoltà che state affrontando, come le affrontate, come le gestite?
Allora, innanzitutto per praticamente quasi tutti i membri è stata un po' una scoperta, perché quasi nessuno sapeva che cos'era di fatto un gruppo di autocoscienza maschile. Va detto che il nome sicuramente può spaventare tante persone, nel senso che uno pensa magari a psicoterapia o qualcosa del genere. Ci hanno detto anche: ma voi siete un gruppo di autoaiuto? Ecco, non è proprio, non è proprio questa la pratica che facciamo. E, le difficoltà sicuramente da una parte sono state quindi cercare di entrare in quella che è effettivamente la pratica dei gruppi di autocoscienza, cioè che cosa vuol dire fare autocoscienza e cosa vuol dire fare autocoscienza maschile, e poi, come penso anche magari altri gruppi, un po' l'oscillazione delle presenze. A volte all'inizio soprattutto eravamo molti, a volte invece siamo un po' meno, e è anche interessante da una parte, gli incontri sono abbastanza interessanti quando siamo meno, perché magari diventano un po' più intimi. È chiaro che la costanza è un fattore fondamentale, perché altrimenti non si entra nel vivo della questione, mm-hmm. Ecco.
Stiamo parlando con Tommaso, che fa parte di PEM, Palestra Emotiva Maschile, che è un gruppo di Prato. Senti, io chiedo ogni volta a un gruppo di presentare un po' un argomento magari di cui avete parlato di recente, che possiamo raccontare appunto a mo' di esempio dei temi trattati, di come li trattate. Avete scelto un argomento?
Recentemente in una delle ultime riunioni abbiamo affrontato l'argomento della pornografia, cioè come la pornografia viene vista dal punto di vista maschile, anche semplicemente a cosa ci serve, cioè se ha uno scopo, e più che altro diciamo che una base comune è stata quello di ritrovare all'interno della pornografia tanti modelli e tanti stereotipi di genere che si trovano anche nella società patriarcale, quindi diciamo che questo è stato sicuramente un punto su cui ci siamo trovati assolutamente d'accordo.
Eh sì, e qua immagino anche che le differenze anagrafiche magari si sono fatte sentire, o no? Chissà.
Sì, in parte sì, soprattutto anche su come siamo arrivati alla pornografia, cioè chi è che magari ci ha instradato verso l'uso di materiale pornografico e come ci siamo arrivati. È stato in qualche modo anche, diciamo, divertente vedere che si passava dai giornaletti, addirittura a volte rubati all'edicola, fino a invece chi con l'accesso di internet ovviamente ha avuto un accesso molto più privilegiato, più semplice, più istantaneo, ecco, al materiale pornografico.
Mm-hmm. E cosa ne è scaturito poi? Una critica alla pornografia che viene, diciamo, consumata, la possibilità magari di aprirsi anche a forme diverse di pornografia che comunque esistono, più etiche, oppure no, oppure una presa così di coscienza di quei problemi e quelle criticità che dicevi prima, quindi una pornografia un po' patriarcale, e però chissà, non lo so, che cosa avete pensato?
Diciamo che tutto è cominciato un po' anche con un gioco, cioè un gioco in cui dovevamo capire, serviva un po' da una parte per prendere le distanze dal fenomeno e per analizzarlo sotto un altro punto di vista, per arrivare poi alla domanda finale, che è: che cosa proviamo quando cerchiamo la pornografia e che cosa proviamo mentre facciamo uso di pornografia. Quindi questo è stato sicuramente un punto di vista anche un attimo diverso in meccanismi che a volte ci sembrano automatici. E poi sì, sono venute fuori tante tematiche interessanti, ad esempio appunto l'esistenza della pornografia etica, che a volte non viene minimamente presa in considerazione, e soprattutto come possiamo in qualche modo aggirare gli stereotipi di genere, se è possibile. Su questo non abbiamo trovato una risposta, più che altro perché spesso il desiderio è una cosa molto irrazionale. E un'altra tematica interessante è stata quella se è necessario oppure no un giudizio in questo tipo di pratica, cioè se quando ho bisogno di fare uso ad esempio di materiale pornografico devo giudicare quello di cui ho bisogno, oppure se è soltanto desiderio. E questa è una cosa anche molto utile da affrontare all'interno del gruppo, perché fa parte proprio del gruppo il fatto della sospensione del giudizio, no? Il fatto che sono a ascoltare qualcuno che parla, che mi racconta della sua esperienza, ma non dico è giusto, è sbagliato, più che altro dico: questo è quello che succede, come mi fa sentire questa esperienza.
Quali sono i contatti per magari raggiungervi, se possibile?
Abbiamo un'email, più che altro, mm-hmm. che utilizziamo.
Sì.
È confrontomaschile@gmail.com.
Grazie mille, allora grazie a tutta la palestra emotiva maschile di Prato e grazie in particolare a Tommaso Barni che è stato con noi, grazie ancora.
Grazie a voi.
E abbiamo finito per questa sera, noi ci ritroviamo venerdì prossimo con una nuova puntata di Sui Generis. Buona serata e a presto da Elena Mordiglia, ciao.